Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori, ben ritrovati. Io sono Esther da Pisa che vi saluta e vi ringrazia per esservi collegati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione di Radio Buon Consiglio che presenta il settimanale di Padre Pio in uscita la domenica successiva. Salutiamo in modo particolare tutti coloro che ci stanno seguendo dalle frequenze radio. Senza dimenticare chi sta seguendo dai social media, Facebook e YouTube, naturalmente. Bene, carissimi teleradioascoltatori, cominciamo subito mostrando e illustrando la cover di questa settimana, che è dedicata, siamo a marzo, a San Giuseppe, capo della Sacra Famiglia e patrono della Chiesa Universale. Marzo è il mese che la Santa Chiesa ha consacrato a San Giuseppe perché cade la sua festa il 19 marzo e quindi il settimanale non poteva che dedicarlo questa copertina in modo particolare a San Giuseppe. In questi tempi difficili la Santa Madre Chiesa ha deciso di affidarsi a San Giuseppe, proclamandolo, lo sempre stato, però con Pio IX e Leone XIII in modo particolare è stata solennizzata questo affidamento, questa consacrazione della Santa Madre Chiesa a San Giuseppe. Siamo in tempi molto, molto difficili, abbiamo visto che cosa sta succedendo in Francia, addirittura un delitto come l'aborto è diventato un diritto costituzionale. E quindi abbiamo bisogno davvero che San Giuseppe, il terrore dei demoni, protegga la Santa Madre Chiesa e tutti i battezzati da questa ondata di male, dal potere delle tenebre che ormai si è impossessato del mondo intero e sta trasformando la cristianità in un'odierna torre di Babele. Affidiamoci a San Giuseppe e consacriamogli le nostre anime affinché le protegga, perché siamo in tempi veramente difficili, carissimi amici. Bene, ma andiamo a leggere il sommario di questa settimana, così vi presenterò anche l'ospite che nella seconda parte della trasmissione ci terrà compagnia. Chiedo scusa, un leggero colpo di tosse. Bene, allora, come sempre, il settimanale di Padre Pio, si chiama settimanale di Padre Pio, comincia col pianeta Padre Pio. Padre Pio, con il suo pensiero settimanale, illustrato dal fondatore del settimanale, che è Padre Stefano Maria Manelli, anche un'anima privilegiata perché è cresciuto all'ombra di Padre Pio, non soltanto lui, ma tutta la sua famiglia. Salutiamo affettuosamente Padre Stefano e lo ringraziamo per aver fondato ormai più di 20 anni fa il settimanale di Padre Pio, il settimanale della famiglia cattolica. Anzi, prima di andare avanti, vi voglio ricordarvi come abbonarvi al settimanale di Padre Pio, come fare un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto potete visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepippio.it, www.settimanalepippio.it. Oppure potete inviare un messaggio, sia WhatsApp sia un normale SMS, al numero di cellulare 351-73-39066. Potete anche telefonare se preferite. Ripeto il numero che è 351-73-39066. Non dimenticate anche tutte le altre pubblicazioni e l'oggettistica religiosa di Casa Mariana Editrice. Potete sfogliare il catalogo visitando il sito ufficiale che è www.casamarianaeditrice.it, www.casamarianaeditrice.it. Una volta che avete fatto la vostra scelta, potete comunicare e ordinare direttamente tramite il sito, oppure potete inviare un SMS anche WhatsApp, oppure telefonare a questo numero che è 388-901-7433. 388-901-7433. Vi raccomandiamo in modo particolare, ecco, le pubblicazioni che potete trovare su San Giuseppe, ecco, sono davvero molto ricche, sulla Casa Mariana Editrice. In più hanno anche corone del Santo Rosario, medagliette miracolose, potete ordinarle, per voi e per qualcuno a voi caro, e le riceverete benedette, ecco, quindi trovate tutto pronto, ecco. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio che è www.radiobuonconsiglio.it. La programmazione di Radio Buon Consiglio durante la Quaresima non è variata molto, pressoché si tratta ovviamente, l'argomento è quaresimale, però vogliamo ricordarvi in modo particolare alle 20:30, non sui social ma solo nelle frequenze radio, c'è la catechesi ogni giorno di padre Stefano Miotto e a seguire c'è il Sacro di San Giuseppe. Quindi mi raccomando, ecco, restate sintonizzati sul Radio Buon Consiglio e non dimenticate anche, visitando il sito ufficiale, magari e siamo in Quaresima, ecco, la carità, l'elemosina, che fare del bene. Ecco, le care suore fanno questo apostolato gratuitamente, ma hanno bisogno anche di un aiuto terreno, umano per poterlo fare. Guardate, basta poco, basta una tazzina di caffè. Ecco. Diamo una mano, insomma, alle care sorelle di Radio Buon Consiglio, a fare questo apostolato, che poi ne ricaveremo anche noi, ecco, naturalmente. Bene, allora andiamo avanti leggendo il sommario della settimana. Allora, sempre per il pianeta Padre Pio, Suor Maria Eucaristica Pia Lopez ci presenta un articolo per approfondire la spiritualità e la vita di Padre Pio. È intitolato questa settimana Due fiamme di uno stesso fuoco. Di cosa si tratta? Se volete saperlo, abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Non può mancare, come sempre, il pianeta spiritualità, con l'omelia per la domenica, che è la quarta di Quaresima, domenica elettare, se non ricordo male, è così, l'omelia di Padre Angelo Maria Lozer. Poi abbiamo Venite Adoremus, spunti per i colloqui eucaristici. Bellissimo, ecco anche questo. Poi abbiamo un altro articolo di Padre Stefano che è intitolato Quaresima di penitenza. Ecco, il settimanale, ricordo, ci sta aiutando anche settimana dopo settimana a vivere la Quaresima. Suor Ostia del Cuore Immacolato ci dice come compatire Gesù piagato d'amore per noi, mentre Suor Elisabetta della Trinità ci presenta San Giuseppe e un suo devoto un po' speciale. Chi è questo devoto un po' speciale di San Giuseppe? Non ve lo dico, se volete saperlo, abbonatevi al settimanale di Padre Pio. E adesso vi vado a presentare l'ospite di oggi, che è il professor Paolo Risso. Ci parlerà di una figura luminosa della Santa Madre Chiesa, che è Giovanni Baiano. Ecco, io non vi anticipo niente perché dopo lascerò la parola al professor Paolo Risso. Per il pianeta Mariano, padre Alessandro Maria Apollonio, che è un collaboratore e amico sia del settimanale sia di Radio Buon Consiglio, ci presenta la seconda parte, il documento della Riconquista. Volete sapere di cosa si tratta? Abbonatevi al settimanale di Padre Pio e se avete perso la prima parte, chiedete anche gli arretrati precedenti. Per il pianeta Totalità, signor Massimiliano Bernardi ci parlerà delle scuole paritarie, mentre invece il signor Lazzo Maria Celli ci parlerà di un cartone animato diabolico in tutti i sensi, Harbin Hotel, dove Harbin Hotel non sarebbe altro che l'inferno governato da buoni diavoli. Si vuole presentare, è vero che viene detto che è un cartone animato per adulti, ma si cerca comunque di presentare il diavolo in chiave buona, buonista, come un poveraccio incompreso dall'umanità. Quindi bisogna stare molto molto attenti a tutta la spazzatura che le lobby massoniche, questo non da adesso, ma da quando è arrivata la televisione, stanno portando. Quindi mi raccomando, cari genitori e anche voi, cari adulti, attenzione a tutto quello che ci propina la televisione o anche i social, mi raccomando. Per questo dico, sosteniamo Radio Buon Consiglio, la Casa Mariana Editrice, perché lì almeno non è, anzi, è fondamentale, abbiamo questo dono della grazia dove c'è la sana dottrina, la verità e no, soprattutto l'avversione, la lotta al male. Poi abbiamo il pianeta religione. Pietro Romano ci presenta Lecce Homo, mentre la signora Grazia De Michelis ci presenta la venerazione che San Francesco d'Assisi aveva per i sacerdoti. Lui era diacono e proprio scelse di diventare diacono proprio per servire i sacerdoti. Alla scuola francescana si impara la venerazione per il sacerdozio, per i sacerdoti, Alter Christus, Ipes Christus. Poi abbiamo la recensione di Tony Brandi intitolata Per amore dei nostri figli. E anche qui ritorniamo nella importanza di educare bene i nostri figli, di stare attenti a quello che gli diamo anche socialmente, nel senso dei social media, ma soprattutto cristianamente. Si conclude come sempre col pianeta famiglia settimanale. Abbiamo, continua la rubrica alimentazione e salute del dottor Giuseppe Richiello, che questa settimana ci parla dell'albero di Giuda. Mentre invece l'angolo dei bambini a cura della redazione ci presenta il papà. Perché il papà? Perché il giorno di San Giuseppe, il 19 marzo, è anche la festa del papà e San Giuseppe è il patrono di tutti i papà. Posso fare una confidenza, carissimi teleradioascoltatori? Una delle più belle eredità che il mio papà mi ha lasciato è l'amore a San Giuseppe, che lui aveva e che ha trasmesso anche a me. Ecco, spero, cari teleradioascoltatori, che possiate avere la stessa eredità dai vostri padri, dai vostri papà. E i papà che ci stanno ascoltando, lasciate ai vostri bambini questa eredità, l'amore a San Giuseppe. Per l'angolo dei bambini abbiamo ancora angolo dei bambini, abbiamo le parole nascoste, sempre a cura della redazione, che è un gioco. Bene, carissimi teleradioascoltatori, allora io vi ho letto il sommario, adesso leggiamo insieme l'insegnamento di Padre Pio e ciò che Padre Stefano ci scrive per aiutarci a penetrare l'insegnamento di Padre Pio. Ricordiamo che i santi non vanno solo invocati perché ci proteggano dalle sciagure, dalle disgrazie, i santi vanno imitati. La Chiesa ce li dà come modelli da imitare, per santificare noi stessi e anche gli altri. Quindi, certo, Padre Pio ci protegge, ci aiuta, io ne so qualcosa, ma Padre Pio è un modello da imitare. Voi direte, ammazza, oh, Padre Pio, sono io la prima a dirlo, ma è un modello da imitare, prima ancora che da invocare come protettore. Dunque, allora, il pensiero di Padre Pio è questo. Vi auguro di vivere e morire tra le braccia di Gesù. Questo pensiero di Padre Pio è l'augurio più sublime, che ci dice tutto con le poche parole, scrive Padre Stefano. Vivere e morire tra le braccia di Gesù. Questo augurio si realizzò davvero alla lettera per colui che fu il più grande santo dopo la Madonna, ossia San Giuseppe, lo sposo della Beata Vergine Maria e il padre verginale putativo di Gesù. Egli ha vissuto ed è morto tra le braccia di Gesù e Maria, San Giuseppe. A chi non arriderebbe però un augurio sublime come questo fattoci dal nostro Padre Pio per poter vivere e morire santamente sulla terra e presentarsi quindi al giudizio di Dio pronti per l'ingresso nella beatitudine dell'infinito amore di Dio nel paradiso? Ma come si fa a vivere e morire tra le braccia di Gesù? La risposta può essere chiara e sicura leggendo con attenzione la vita di Padre Pio da Pietrelcina, diventato appunto non solo santo, ma un santo straordinario, chiamato Gesù fin da bambino, attratto da Gesù crocifisso, attratto da Gesù crocifisso. Ricordiamolo questo. Padre Pio è stato alter Christus, ipers Christus crocifisso, a cui somigliare, amandolo con la preghiera e i sacrifici. Padre Pio ha voluto con la sua vita e col suo sacerdozio imitare così tanto Gesù crocifisso che anche il suo corpo e la sua anima sono state crocifisse con le cinque piaghe della crocifissione. L'amore per Gesù in lui crebbe quando iniziò ad aspirare a diventare un religioso cappuccino. La fedeltà all'amore più generoso come frate, come sacerdote cappuccino, poi lo trasformò rapidamente a somiglianza di Gesù crocifisso con l'impressione delle cinque piaghe sanguinanti di Gesù che portò per 50 anni interi di vita santa. Un crocifisso che camminava tra le folle, diciamo così, per 50 anni. Vedete, cari radioascoltatori, c'è qualcuno che mi chiede per capire Padre Pio, ma chi è Padre Pio? Io rispondo e permetto sempre. Non dico niente di esagerato perché sto parlando di un sacerdote. Padre Pio è stato Cristo in terra. Però, mentre tutti i sacerdoti lo sono in potenza, lui lo è stato in atto, talmente tanto in atto da avere le piaghe sul suo corpo. E la sua messa era una quotidiana crocifissione. Dicevamo prima che i santi più che da invocare sono da imitare. Come imitare Padre Pio. Guardate, sono la prima a dirlo. Ma tutti i cristiani, tutti i battezzati, dovrebbero essere dei crocifissi che camminano. Io stessa lo dico tremando. Lo dico tremando, guardate, non è facile. Ma pensiamo a Maria Santissima, ai piedi della croce, lì è diventata la nostra corredentrice. Quando quella spada le ha trapassato l'anima, in quel momento ha partorito nel dolore tutti noi, la Santa Madre Chiesa. Non è stata anche lei in quel momento una concrocifissa con Cristo, misticamente? E per essere cristiani bisogna essere mariani. Padre Pio è cresciuto alla scuola di Maria, per questo è stato quel grande santo sacerdote straordinario che è stato. San Giuseppe, lo sposo di Maria, castissimo, colui che è morto tra le braccia di Gesù e Maria. Anche lui, cresciuto alla scuola mariana, diventa in qualche modo egli stesso, pur non essendo stato sacerdote, modello dei sacerdoti, perché colui che ha custodito la famiglia di Dio, Gesù e Maria, e non è forse il sacerdote colui che custodisce la Chiesa, colui che sposa la Chiesa? Come vedete, è un cerchio il cui centro è Cristo, ma i cui raggi, per arrivarci, è Maria Santissima. Quindi non abbiamo scelta noi cristiani, abbiamo ricevuto il dono del battesimo e è confermato con la Santa Madre Chiesa e dobbiamo essere a imitazione di Maria, di San Giuseppe e tutti i santi, con crocifissi, con Cristo. Ripeto, lo dico tremando. Bene, carissimi teleradio ascoltatori, tra poco, dopo lo stacco musicale, avremo il professor Paolo Risso che parlerà di una figura luminosa. Che è Giovanni Baiano, che è stato veramente apostolo del crocifisso. Quindi continuiamo su questo filone. Bene, a tra poco, non cambiate canale, restate con noi. Ave Maria, eccoci tornati in trasmissione. Professor Risso, mi sente?
La sento, signora Esther, sono stato edificato dalla sua conclusione che ha fatto un momento fa.
Bene, allora continuiamo su questo filone perché Giovanni Baiano, quest'anima veramente luminosa della Santa Madre Chiesa, era anche lui come Padre Pio innamorato del Cristo, ma del Cristo crocifisso in modo particolare. A lei la parola, professor Risso.
Ecco, io sono astigiano, a un passo da noi c'è Torino. Torino è stata la prima capitale d'Italia ed è la città che nella seconda metà dell'Ottocento, nella prima metà del Novecento, è la città laica per eccellenza. Da Torino sono partite le ideologie che volevano scristianizzare l'Italia, il laicismo. Lo diciamo sotto questa unica parola. Bene, proprio nella Torino laica, socialista, liberale e quant'altro, il Signore Gesù ha mandato nel secolo scorso, nell'Ottocento, meglio dire, nell'Ottocento e nel primo Novecento, dei grandi santi. I santi più famosi, quelli noti in tutto il mondo, sono Don Bosco, il Cottolengo, il Cafasso e altri ancora. Ma ce ne sono dei santi che sono stati beatificati da poco, ci sono dei santi torinesi che non sono stati affatto beatificati, che fanno parte di quella gioventù santa che Don Bosco ha educato e altri educatori di Torino. La figura che sto per presentare, Giovanni Baiano, credo che non sia neppure servo di Dio, ma è una figura splendida, nata, formatasi alla scuola di Fratel Teodoreto, venerabile fratello delle scuole cristiane. Ecco, fatta questa premessa, vorrei spiegare, vorrei raccontare qualcosa della sua vita, come faccio nei miei articoli che il settimanale di Padre Pio pubblica quasi tutte le domeniche. Chi è Giovanni Baiano? Da piccolo è un ragazzino molto giudizioso, di tanto in tanto gli scappa qualche gesto troppo vivace e gli sfugge qualche parola oltre le righe. Un giorno la mamma lo guardò di brutto, gli accennò uno schiaffetto, lui ci rimase molto male e le disse: a me importa poco del dolore che mi hai procurato, ma non picchiarmi più, perché io ti voglio tanto bene e poi sono un bambino buono e obbediente. Frequentava l'elementare a Torino dai fratelli delle scuole cristiane. I fratelli delle scuole cristiane a Torino avevano, credo ancora abbiano adesso, una grande influenza dal punto di vista educativo. Una volta, dovendo svolgere il tema, parla della tua famiglia, scrisse: io ho due fratellini più piccoli, Ferdinando e Albino, assai vivaci, e io gli voglio tanto bene. Questi fratelli, come dicevo, si chiamano Ferdinando e Albino, e quest'ultimo a raccontarlo si commuove ancora. Dico si commuove perché Albino l'ho conosciuto anch'io, e a parlare di Giovannino, morto in età così giovane, si commuoveva dopo tanti decenni. Si chiamava Giovanni Baiano ed era nato il 3 giugno 1911. Suo padre Ettore era allievo delle professionali dei Salesiani di Valdocco, Valdocco il borgo di Torino dove Don Bosco ha iniziato e mandato avanti la sua opera. Ne era uscito con la qualifica di artigiano falegname e aveva avviato una buona azienda in cui lavorava come un artista, molto stimato. Sua madre era sarta e modista, a 18 anni già dirigeva un piccolo atelier. Era seria, molto premurosa, dedita all'educazione cristiana dei suoi figli. Era davvero una bella famiglia. La formazione cristiana di Giovanni e dei suoi fratelli si edifica, si costruisce sulla roccia che è Gesù, il Figlio di Dio, che ci ha amato fino alla morte di croce e che pertanto deve essere riamato con fedeltà alla sua legge per meritarci la vita eterna. Gesù, Giovannino, lo sentiva e lo viveva come Dio, come amico, pregato ogni giorno con fiducia, Gesù che chiama all'impegno e al sacrificio per lui e per il prossimo. Giovannino cresce nella sua luce, sereno e equilibrato, soprattutto molto equilibrato, molto padrone di sé. Si trova assai bene a scuola dei fratelli Lassaliani e lì incontra fratel Teodoreto Garberoglio, maestro, educatore, amico dei ragazzi, innamorato del crocifisso. Fratel Teodoreto è un santo anche lui, della mia terra, è venerabile. I fratelli delle scuole cristiane non sono sacerdoti, sono insegnanti, sono educatori, sono amici dei giovani. E fratel Teodoreto lo era in un modo massimo, lo era al massimo. Aveva un fascino sui giovani eccezionale. In seguito, fratel Teodoreto diventerà il modello di Giovanni, il modello e la sua guida, per quanto è possibile a un laico. Dopo l'elementare, Giovanni, che è già un ragazzo sicuro di sé, assai deciso, è avviato alle scuole professionali presso l'Istituto del Piano. All'inizio non si trova bene. Un ambiente laico, 47 ore settimanali di studio, 17 materie come falegnameria, plastica, metalli, disegno, un clima esigente e severo. Ma lui non si intimidisce, perché è ricco di una fortezza cristiana, alimentato dalla preghiera quotidiana, dalla confessione, dalla comunione frequente regolare. Ed è sostenuto dai suoi genitori, buoni cristiani cattolici, dal contatto, dall'esempio di Fratello Teodoreto, che lui continua a frequentare molto spesso. In questo ambiente piuttosto laico, Giovanni studia e testimonia Gesù, a viso aperto, senza paura, si fa stimare come uno degli allievi migliori. Gli capita di incontrare un professore che bestemmia anche davanti agli allievi. Questo è il colmo, però succede anche adesso, più di allora, succede anche adesso, più di allora. Giovanni, che non può sopportare che sia offeso così il suo Gesù, con garbo e decisione aiuta l'insegnante a correggersi dall'orribile vizio. Anzi, lo mette in contatto con Giovanni Cesena, un bravo signore, consacrato a Dio, dell'Unione Catechisti, fondato la Facoltà di Rete, dove lui
Scusi,
ancora
scusi un
è
attimo, professore, la sentiamo molto lontano, può ripetere l'ultima parte? Grazie.
Sì, ripeto. C'è a scuola, adesso mi sentite?
Adesso bene, sì, grazie professore,
Ecco,
prego.
mi sentite, colpa mia. C'è un professore a scuola che bestemmia anche davanti agli allievi, ciò che è il colmo, ma succede anche adesso. Giovanni non può sopportare che sia offeso così il Signore, con garbo e decisione aiuta l'insegnante a correggersi dall'orribile vizio e lo mette a contatto con un bravo amico, Giovanni Cesone, che fa parte dell'Unione Catechisti, di cui parleremo fra poco. Dopo i 3 anni di professionali, Giovanni si perfeziona con 2 corsi di disegno e arte presso l'Accademia Albertina e la Scuola San Carlo, con ottimi risultati. Ne è licenziato con il massimo dei voti. Suo padre adesso lo affida il suo ragazzo, già assai bravo nel disegno, specialmente nell'arredamento e nel mobile, in particolare nell'ornato, a un disegnatore molto quotato a Torino e gli fa frequentare arte scultorea. In parole povere si direbbe falegname, in parole vere si direbbe un artista. Infatti, diventato un vero artista, dopo aver lavorato per conto suo disegnando impianti e mobili ricercati, entra nell'azienda di casa. Papà ha fatto quello che fanno tanti. Il primo lavoro te lo vai a fare in un'altra azienda, che ti insegnino a camminare diritto. Nella sua azienda di casa lavorano i suoi fratelli più giovani e lui si impratichisce dal disegno, alla lavorazione, all'amministrazione, perché tutto gli servirà, con una maturità eccezionale per la sua età. Sempre uguale di umore, sempre sereno, attivo, laboriosissimo, buono e generoso con i dipendenti e i clienti, mite, affabile, uno stile esemplare che incute ammirazione e rispetto. E non ha ancora 20 anni. Un tipo serio, insomma. Vittorio Messori lo chiamerebbe un italiano serio. Ci sono in lui delle altre attese, delle altre aspirazioni. Da un punto di vista professionale era sistemato, era un giovane fortunato, che aveva trovato il lavoro in casa, che è già dirigente d'azienda. Però un giovane così deve avere un segreto, un centro vitale che lo anima. Per Giovanni Baiano, questo centro vitale è la volontà, è la ferma, vibrante intenzione, sempre rinnovata, sempre rinnovato ogni giorno, di corrispondere alla chiamata di Dio, senza parole grosse, senza complicazioni, senza proclami, senza falsi misticismi, in semplicità e letizia, con limpidezza e rettitudine assolute, ad immagine di Gesù che nella vita e sulla croce ha amato e si è offerto per la gloria di Dio e la salvezza dei fratelli, non per burla, senza scherzare, non per romanticismo, ma nella verità. Torniamo a Fratel Teodoreto. Fratel Teodoreto è un artigiano di Vinchio d'Asti, un paese in mezzo alle vigne, e purtroppo adesso non mancano i boschi perché le vigne sono state abbandonate. Fratel Teodoreto Garberoli è un artigiano di origine contadina, è un uomo assai concreto nelle cose. Gli ha insegnato fin dalle elementari a vivere il cattolicesimo così. Ma è un grande uomo, Fratel Teodoreto. Nel 1912, ispirato dal servo di Dio Fra Leopoldo Musso, un fraticello laico, francescano, un minore francescano, che però ha il fio diretto con Dio, ha dato vita all'unione del crocifisso e di Maria Immacolata. Sarà un istituto secolare in cui i giovani migliori si consacrano a Dio con i voti, vivendo nel mondo, per portare il Vangelo nella società, nella scuola, nel lavoro, nella formazione dei ragazzi, in primo luogo con l'adorazione e il richiamo continuo a Gesù crocifisso, unico salvatore del mondo e unica sorgente di santità e di civiltà. Fratello Teodoreto fa conoscere questa sua istituzione appena nata da poco, che non ha ancora avuto tutte le approvazioni della Chiesa, ma che cresce bene. Fratello Teodoreto fa conoscere questo istituto, questa fondazione, a Giovanni Baiano. Lo invita a pregare, a riflettere a lungo, e dopo qualche tempo Giovanni Baiano decide di diventare catechista del crocifisso. Vivrà nel mondo, ma non del mondo. Uomo di un solo amore, Gesù Cristo, casto, obbediente, povero nel distacco da tutto, pur possedendo la sua azienda e creando lavoro per sé e per gli altri, apostolo per far conoscere e amare lui solo. Nel 35, quando ha 24 anni, Giovanni inizia il noviziato, ma non è in convento, continua a vivere a casa sua, continua a lavorare. Continua a seguire la sua azienda. Alla scuola di Fratello Teodoreto impara un mirabile stile di vita e ne prende nota in un quadernetto. Il 29 giugno del 36 offre a Dio, una gioia immensa, i santi voti con intensità di fede e una gioiosa trepidazione e scrive: è una grande vigilia, si compiranno in me grandi cose. Una luce nuova,
Professore,
folgorante,
scusi, la
brillerà.
sentiamo lontana. Professore, scusi,
Brillerà nella
la
mia
sentiamo
anima.
di nuovo lontana.
Mi sente
Prego.
adesso? Mi
Adesso
sente?
sì, grazie, professore,
Ecco,
prego.
scusi, eh. Da
Sì.
uomo rude, egoista, indolente, sonnecchiante nel mondo, che cieco brancola nel buio, o meglio nella penombra della vita comune, Gesù farà di me un apostolo grande, sublimandomi nella purezza, nella povertà e nell'obbedienza. Apparentemente sembra non cambiare nulla nella sua vita, ma ora è un consacrato, un giovane tutto di Dio, che cammina più deciso verso la santità, fedele al regolamento dell'Unione Catechisti, impegnato oltre che nella sua azienda, nel catechismo, i ragazzi, nello studio della fede, teso verso la perfezione. È un religioso nel mondo. Al suo direttore spirituale nel Salesiano, Don Angelo Amadei, che a Torino è conosciuto come un vero cacciatore di anime, un formatore che dal suo confessionale all'Ausiliatrice di Torino salva e santifica le anime. Giovanni, abitando a pochi passi dalla medesima basilica, è spesso là, ai piedi della Madonna e del suo buon padre in Cristo. Una parola di Gesù colpisce a fondo Giovanni, tutto il Vangelo lo edifica, ma c'è una parola che sarà il suo stile di vita. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto. Giovanni vive questa parola divina con intensità, guardando a Gesù crocifisso, lieto di seguirlo e di servirlo, di perdere la vita per la sua causa. L'ordinario lavoro di artigiano e di imprenditore, la vita quotidiana con le grandi e piccole cose di ogni giorno, tutto si fa straordinario, mirando alla gloria di Dio, in unione strettissima con Gesù, vivo e presente nella sua anima in grazia. Era sempre stato un ragazzo speciale. Ma dopo la sua consacrazione con i tre voti, i suoi dipendenti si accorgono che hanno davanti un santo, che hanno davanti un piccolo santo e gli vogliono bene. Non ci sono rapporti conflittuali. Vogliono bene a lui e ai suoi fratelli, ma in particolare a lui. Organizza la sua vita attorno a un orario di impegni densi di luce. Tutti i giorni la messa, la meditazione, l'adorazione a Gesù crocifisso eucaristico, il rosario alla Madonna ogni giorno, l'esame di coscienza ogni sera per perfezionarsi in ogni virtù. Le sue note d'anima, i suoi appunti rivelano la sua ascesa alla santità. Lascio che parli lui di se stesso, del suo rapporto con Cristo. Alzata pronta, farla precedere dal segno di croce, da un saluto alla Madonna e un pensiero all'angelo custode. Messa e comunione, ritenerli come l'alimento indispensabile per la vita spirituale e come tali ottenerli a qualunque costo. Intensificare il fervore, riconoscere il grande dono che Gesù mi fa con l'offrirmi la Santa Messa e la comunione. Rinnovare con la Santa Messa l'offerta di ogni attività della giornata. Non ha ancora 30 anni. Giovanni vive in intimità con Gesù. Ecco che cosa scrive. Io mi trovo così vicino a Gesù per sua grazia speciale. Non solo devo astenermi da ogni peccato, ma ancora di più il pensiero di tante anime ingrate mi induca a stringermi intorno a lui e a riparare prima i miei mali commessi e poi gli altrui peccati. Come tutte le persone che amano Dio, è toccato dalla croce. Il 13 marzo 1938 gli muore il padre. Giovanni, a 27 anni, si trova a capo della sua azienda. Senza scoraggiarsi si assume ogni responsabilità e fa l'impossibile, fa tutto quello che può affinché la mamma e i fratelli più giovani, appena ragazzi, non soffrano troppo. Passa le notti a disegnare, di giorno esegue il suo lavoro nei laboratori, con i clienti, giusto e generoso con i dipendenti. Il buon nome della sua famiglia e della sua azienda si accresce per la sua serietà, l'italiano serio, direbbe Messori. Lo spirito di sacrificio, la gioia che irradia attorno a sé nonostante tutto. Un fatto sta a dimostrare il suo stile. Un sabato pomeriggio, all'ora in cui gli operai vengono a riscuotere la paga settimanale, si trova a non avere il denaro necessario. Giovanni rassicura il fratello Ferdinando assai preoccupato. Non temere, la provvidenza ti aiuterà. In quel momento squilla il telefono. Una ditta gli anticipa subito molto denaro in contanti per un lavoro richiesto. Gli operai sono pagati mezz'ora dopo. Annota però in quei giorni: la mancanza di mio papà mi è penosa, ma è un dolore che purifica. Come mi comporto con Ferdinando e con Albino? Come li sostengo nelle difficoltà? Come aiuto mia mamma? Si sente un secondo papà, pur bisognoso com'è di aprirsi con qualcuno, di confidarsi. Ma sarà lui a soffrire, non gli altri più giovani di lui. Sente il bisogno di essere lasciato solo con Dio, di sganciarsi dagli impegni quotidiani, ma rimane al suo posto perché lì Dio lo vuole, nel solco che gli ha segnato. Testimone e missionario nella realtà del mondo di Gesù crocifisso che trasforma tutto a sua immagine, con la tensione viva verso di lui, verso il paradiso. Scrive: le occupazioni si accavallano, i contrasti e le difficoltà corrono tra il frastuono, gli eventi rumoreggiano. È una lotta estenuante che richiede cuore, coraggio, volontà gagliarda. Soltanto il contatto con Gesù Eucaristico può dare forza, vigoria per opporsi a questa marea che sale da ogni dove e tenta di travolgere. Adesso sottolineo quello che sto per dire. È Gesù che si erge, faro luminoso, a indicare la rotta. La sua preghiera si fa struggente. Gesù, che tutto dispone al bene di coloro che ti amano, fa che io veda in ogni evento il tuo volere. Ha solo 30 anni. Una mattina del gennaio 1941, la guerra non l'ha toccato perché è capo di un'azienda, deve provvedere alla sua famiglia. Bene, dicevo, una mattina di gennaio 1941, Giovanni, rientrando in casa dalla messa quotidiana, dice alla mamma: non mi sento bene. Si siede per scrivere alcuni appunti, poi perde conoscenza. 15 giorni di agonia terribile a causa di una gravissima polmonite di fatto incurabile. Si spegne in silenzio il 4 febbraio 1941. Sul suo quaderno di note personali ha appena lasciato scritto: Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. L'uomo in sé ha nulla che lo soddisfi. Devo cercare di fare la volontà di Dio. Ha fame e sete di giustizia chi davvero attende alla propria santificazione. Una vita così sembra un miracolo. Io ne sono rimasto affascinato dopo aver letto il piccolo librino stampato dall'Unione Catechista del Crocifisso. Un libro che non è commerciabile, non è scritto per ricordarlo, ma c'è da essere incantati. Un giovane così, un giovane imprenditore che vive come un religioso nel mondo, in mezzo agli affari del mondo, ma col cuore traboccante di amore a Gesù Cristo, a Gesù crocifisso, che vive casto, obbediente alla regola, al superiore, all'assistente del suo istituto secolare, povero, anche se proprietario di un'azienda, distaccato da tutto, amando Gesù come unico amore, come unico Signore, come unico tesoro. È uno dei tanti giovani vissuti a Torino che hanno seguito i grandi santi di Torino. Quando Giovanni Baiano vive la sua testimonianza, frate Teodoreto è ancora molto operoso. Sono operosi i canonici Boccardo, Giovanni Boccardo e Luigi Maria Boccardo, dei santi sacerdoti, canonico Paleari del Cottolengo, canonico Valdagnotti. C'è un clima a Torino di laicità, di laicismo, ma c'è anche un clima di santità. È una delle città che ha dato più santi alla Chiesa, che ha dato più santi al Paradiso. Tra questi santi c'è Giovanni Baiano, anche se non è neppure servo di Dio. Io potessi fare qualcosa, lo farei volentieri, che fosse aperta la causa, ma oggi si preferisce cercare altri modelli. Oggi si pensa ad un'altra santità, la santità dei valori umani, la santità è Cristo che vive in noi. Questa è una santità che forse oggi è guardata di sospetto, è guardata di sospetto. Ma la santità vera è quella che ci hanno insegnati i santi canonizzati dalla Chiesa. La santità vera è vivere uniti a Cristo crocifisso. Io saluto tutti quelli che mi hanno ascoltato, chiedo scusa che non sono un uomo mediatico, non so né parlare né star zitto, no? Si dice qui. Nell'astigiano. Sono contento di far conoscere queste belle figure. Saluto tutti i radioascoltatori, signora Esther, le suore, gli amici che forse mi hanno sentito, padre Stefano Manelli e padre Stefano, un giovanotto mio amico di Genova. Saluto tutti quelli che mi hanno ascoltato. Sono contentissimo di poter far conoscere Cristo attraverso queste figure molto belle.
Noi siamo contenti, caro professore, di averla fra le nostre amicizie, perché ci
Grazie,
presenta
grazie
sempre
signora
queste
Esther.
figure luminose. Ecco.
Grazie signora
Ecco,
Esther,
quindi.
grazie alle suore, grazie a tutti. Io sono
Bene.
disponibile finché ho un po' di testa a scrivere e a parlare.
Allora preghiamo la Divina Provvidenza che le lascino la testa e le mani per poter scrivere, per poter parlare, presentarci queste
Per
figure, perché
parlare, ecco.
soprattutto i giovani ne hanno bisogno di queste figure, perché oggi vengono attratti, i giovani hanno bisogno di esempi, però
Giovani
vengono attratti da attori, cantanti, che per carità ci sono anche
e
brave persone fra loro, ma hanno bisogno di avere modelli più alti. i
però ci
giovani.
sono giovani giovani ai quali se si parla di Gesù, stanno a sentirti.
Sì, infatti,
Stanno a
assolutamente.
sentirti, stanno a sentirti, mentre non fanno una piega, non fanno nessunissima relazione se gli parli del senso civico, dell'ambiente, dell'ecologia.
È vero, è vero. Perché sì, è vero, perché
Granti.
oggi si pensa che i giovani non sono più attratti da queste cose. Non è vero, non è vero. I giovani hanno bisogno e sono attratti dalla bellezza, dalla grandezza e dalla verità. E conoscere la vita di un santo ti cambia la vita. Io, per esempio, ne sono un esempio perché aver conosciuto Padre Pio mi ha cambiato la vita. Ecco.
E a quanto è cambiato
Quando
la vita?
avevo 15 anni. È
A
vero,
quanto è
avevo
cambiato
15
la
anni.
vita? A quanto è cambiato la vita Padre Pio? Padre Pio è il santo che io
Sì.
prediligo, da cui ho ricevuto
Beh.
anche tante grazie, da
È il
cui ho ricevuto
nostro padre
tante
spirituale.
grazie, il nostro Padre
Ecco.
spirituale.
Le
Grazie
racconto una
signora
cosa,
Esther,
professore.
mi dica,
Ecco,
me la
si può
racconti?
trattenere solo. Ecco, gliela voglio raccontare. Ecco, si può trattenere un altro minuto. Qualche
Sì.
anno fa. Dicevo al confessore: guardi padre, chiedo perdono a Dio perché mi sono molto arrabbiata con alcuni miei familiari che non pregano, che sono indifferenti. E lui mi disse: allora, guarda, tanto non fai bene a rimproverarli chiaramente, però non ti devi arrabbiare. Ricordati che se noi siamo qui non è perché siamo più bravi di loro, siamo qui perché qualcuno ha pregato e si è sacrificato per noi e ci ha
Certo,
tenuto la grazia della conversione. Quindi anche noi dobbiamo pregare e sacrificarci per loro. E poi mi ha detto, pensa, giudizio universale, sapremo chi sono queste persone, magari sconosciute perché non lo sappiamo, chi ha pregato per noi, si è sacrificato per noi, lo sapremo al giudizio universale. E io gli dissi, hai ragione padre, penso però che per me sia stato Padre Pio che ha pregato e si è sacrificato per me lui. Vabbè, Padre Pio facile, anch'io se sono qui per Padre Pio, mi rispose lui, troppo facile.
Certo. Io qualche volta, non so se è una mia impressione, quando lo prego dopo passa una frazione di secondo con un profumo intenso. Io non so se è una mia fissazione, non lo so, non do molta importanza a queste cose, però quando ho avuto bisogno, un soffio di profumo e poi le cose si sono risolte.
Sì, io profumo mai, ma ho sempre sentito la
Ma
sua vicinanza
piccolo,
proprio,
piccolo,
sempre.
un attimo, meno di un secondo forse, meno di un secondo, ma che bello Padre Pio, guardi, che bello
Anch'io.
Padre Pio, che bello quell'epistolario, quei quattro volumi
Mamma mia.
dell'epistolario, ma leggeteli, radioascoltatori, non
Sì,
leggete delle cose
leggeteli.
sciocche, leggete l'epistolario di Padre Pio con le lettere che i suoi figli spirituali gli scrivevano e le sue risposte, e le sue risposte, e le sue risposte. Una cosa voglio dire se c'è ancora tempo, faccio veloce, c'è una
Prego.
lettera del 1913 in cui Padre Pio parlando di cristiani e purtroppo anche di sacerdoti che trattano male l'Eucaristia, vede Gesù che gli dice Piuccio, guarda, quelli sono dei macellai. Io
Sì.
soffro per causa loro, rinnovo la passione per causa loro. Trattatemi bene nel Santissimo Sacramento dell'altare. E Padre Pio scrive questa cosa al suo direttore spirituale. E il suo direttore spirituale gli risponde dicendogli: continua Piuccio, continua con questo stile, macellaio.
Grazie, professor Risso,
Grazie a
anche
lei,
per
grazie a lei. Però Padre
questo
Pio
e un
ha salvato
arrivederci.
tante anime, ha salvato tante anime. Non, ha mandato via qualcuno, ma perché sapeva che tornava. Lui con la preghiera e il
Sì.
sacrificio otteneva da Dio che questi qualcuno, apparentemente esclusi dalla misericordia, sono tornati e hanno cambiato vita. Grazie
Non si
signora
allontanavano
Esther.
mai troppo, è vero. Grazie,
Non si
professor
allontanavano mai
Risso. Alla
troppo.
prossima.
Alla prossima,
Alla prossima.
Grazie.
Grazie.
Ave Maria.
Grazie, professore. Ave Maria. Bene, carissimi teleradioascoltatori, c'è qualcuno dalla chat che anche lui sta dicendo, anche io se sono qui per Padre Pio. Beh, vedo che è una buona epidemia. Ecco, questa sì che è una buona epidemia, una buona pandemia. Ecco, essere qui grazie alle preghiere di Padre Pio. Bene, carissimi teleradioascoltatori, siamo quasi in chiusura. Vi ricordo ancora una volta come abbonarvi o regalare un abbonamento magari al vostro parroco o alla parrocchia al settimanale di Padre Pio. Allora, potete innanzitutto visitare il sito ufficiale, che è www.settimanalepppio.it, www.settimanalepppio.it, e lì trovate tutte le varie informazioni. Oppure potete inviare un SMS anche su WhatsApp a questo numero di cellulare, che è 351-7339-066, 351-7339-066. E poi non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale della casa editrice di Padre Pio, che è la Casa Mariana Editrice. Il sito è www.casamarianaeditrice.it. Potete sfogliare il catalogo con le varie pubblicazioni, trovate anche altre riviste, per esempio è uscito l'ultimo numero del semestrale del 2023 di Fides Cattolica, diretto da Padre Serafino Maria Lanzetta, che lui ha presentato un paio di settimane fa. Ecco, è un semestrale, quindi escono due numeri all'anno e in tutto costano 20 euro. Ecco, vi raccomandiamo anche questo. Una volta che avete fatto la vostra scelta per voi o per qualcuno voi caro, potete anche, se volete, ordinare, inviando un SMS o un messaggio a questo numero di cellulare, che è il seguente. Allora, 388-901-7433. 388-901-7433. E potete ordinare anche, se volete, acquistare anche dell'oggettistica religiosa, tra cui corone del Santo Rosario e medagliette miracolose, e le riceverete benedetti. E non dimenticate anche, lo ricordo ancora una volta, di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it. Lì potete resterete aggiornati sul palinsesto, saprete come collegarvi con le frequenze radio e anche con i social di Radio Buon Consiglio, e non dimenticate anche di sostenere Radio Buon Consiglio. Basta poco, guardate, poi siamo in Quaresima e la Chiesa ci chiede anche di fare un po' di carità. Basta anche una tazzina di caffè, ecco. Non è necessario tantissimo, perché questo apostolato delle care suore è certamente gratuito, ma chiaramente hanno bisogno anche di mezzi umani, terreni, per poterlo fare. Bene, io vi ricordo che ogni sera sulle frequenze radio di Radio Buon Consiglio per la Quaresima alle ore 20:30 c'è la catechesi di Padre Stefano Miotto, e a seguire c'è il Sacro Manto a San Giuseppe, perché ricordiamo che siamo nel mese di San Giuseppe ed è giusto dargli le lodi e gli onori che gli spettano, perché egli è il capo della Sacra Famiglia e il patrono della Chiesa Universale. Guardate, sulla terra nessun altro. Forse solo il Papa, ma nessun altro sulla Terra ha avuto un'autorità più grande di quella di San Giuseppe, perché è stato a capo niente meno che del Figlio di Dio e di sua madre. Pensate un po'. Bene, carissimi teleradioascoltatori, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana con A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione di Radio Buon Consiglio che presenta il settimanale di Padre Pio in uscita la domenica successiva. Ringraziamo San Giuseppe e Padre Pio. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria.